vedo Cinzia di nuovo con noi. Ciao Cinzia.
Ciao Marco, eccoci.
Ben trovata. Allora, ricordiamo un po' di cose, Cinzia, e in questo momento, e poi diciamo andiamo, dovrebbero arrivare gli ospiti, mi stanno dicendo in questo momento. Allora, 331-8200-13, vengo da te.
Eh beh sì, perché insomma è stata veramente fino a questo momento una puntata ricchissima di ospiti, diciamo forse la ciliegina sulla torta è un po' stata da risentire, no? Il presidente Massimo Moratti ci ha fatto tanto piacere, ha ricordato come è doveroso ovviamente Gigi Simoni. E tu avevi chiesto proprio al presidente insomma di quell'episodio che poi abbiamo letto sulla Gazzetta un po' tutti oggi nell'intervista di Mourinho, che dice dopo quella notte bellissima a Barcellona adesso te ne puoi andare, adesso puoi andare via. però
lui ha detto che al Bernabeu ha detto di no, esatto. Infatti lui l'ha raccontata in maniera diversa, però dai,
l'ha raccontata in maniera diversa, sì, da gran presidente con classe, insomma l'ha raccontata nel modo giusto.
Allora, sì Cinzia, c'è dobbiamo fare, mi dicono un veloce un piccolo cambio, stiamo per arrivare insomma. Allora, approfitto naturalmente per fare anche un po' il riepilogo di un po' di cose. Allora, intanto c'è questo libro della discordia che continua, quello di Chiellini, mamma mia, ha fatto veramente tantissimo. Vidal, ho sentito Chiellini, è sbagliato rivelare cose private, i due insomma cercano di chiarire. Poi dunque abbiamo ricordato anche oggi la bella foto di Sinisa Mihajlovic che ha parlato in debito con Bologna, salvezza, soddisfazione più grande, ha dichiarato il tecnico del Bologna. Vi ricordo anche, intanto approfitto di questo momento, stiamo risistemando un po' al volo tutta, anche i messaggi che stanno arrivando per Gigi Simone, abbiamo letto quello di Davide Nicola, voglio leggere anche quello di D'Aversa, il tecnico delle Parma, giorno triste, grande uomo che mi è sempre stato vicino. Allora, attraverso, ecco qui il messaggio di mister D'Aversa, oggi per me è un giorno molto triste poiché c'è stata la notizia della scomparsa di Gigi Simone, un grandissimo allenatore ma soprattutto un grande uomo. Stiamo raccogliendo tantissime proprio testimonianze in questo senso, abbiamo sentito anche prima in precedenza di chi lo ha conosciuto, di ex giocatori sottolineano al di là della bravura di questo allenatore Gigi Simone, che non va circoscritta soltanto al fatto di non aver vinto lo scudetto con l'Inter per quell'episodio, ma ricordiamoci anche quello che ha fatto con il Pisa, con la Cremonese, quindi un allenatore che aveva dimostrato cose importanti anche in passato con situazioni completamente differenti. Con l'Inter ha vinto una Coppa UEFA che abbiamo già ricordato in apertura e sfiorato un traguardo importantissimo con l'Inter di Ronaldo. Poi alla fine del rapporto abbiamo sentito anche le parole di Massimo Moratti, che ha ricordato con grande affetto Gigi Simone e salutando anche la famiglia, e quindi abbiamo ricordato questo. Voglio approfittare anche di ricordare in questo momento che domani, come sempre il fine settimana, saremo in diretta dalle 13 alle 17 con una finestra in quel pomeriggio dove ci saranno collegamenti, calciomercato, torneremo su alcune situazioni, sentiremo anche qualche passaggio diciamo così importante della settimana, quindi 13-17 domani live come ormai avviene da questo mese, in attesa poi vi devo dire di darvi alcune novità proprio il fine settimana, pian piano ritorneremo anche a coprire fino alla sera alle 20 in attesa poi di avere l'ufficialità dell'inizio del campionato e quindi di proiettarci in quello che sarà diciamo così l'eventuale ripresa del campionato. Allora vedo Cinzia Santana Angeli in collegamento con me, poi mi danno l'ok per i due collegamenti, ci sono? Che bello! Allora Cinzia, guarda, vediamo un po' che esce fuori perché sono molto contento. Intanto do il buon pomeriggio a Paolo Bonolis. Ciao Paolo, ben trovato!
Ciao, ben trovati a voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora vediamo un po' che esce fuori, perché dall'altra parte mi fa molto piacere, ci siamo sentiti in questi giorni più volte per fare il collegamento e lo ringrazio tantissimo perché per me è anche un maestro, i primi anni di Mediaset rimangono per me indelebili anche per quello che mi insegnava Bruno Longhi. Ciao Bruno.
Ciao a tutti, ciao Paolo, che mi pare che non sia in studio, sia
no,
in
no, è collegamento. Ah.
Ciao Bruno.
Allora, intanto mettiamo sotto un po', creiamo anche l'atmosfera che oggi stiamo ripercorrendo, no? 10 anni da quella mitica serata, da quella grandissima annata. Paolo, vengo da te subito, dai, il primo flash, dai, c'è pure Bruno Longhi qui con noi, che dopo facciamo sentire anche una cosa.
Il primo flash è stata un'annata fantastica per chi tifa Inter, ma per il sottoscritto ha avuto un epilogo singolare, perché io il giorno della finale non ero come avrei dovuto essere in quel di Madrid, ma ero nel Vermont, perché quel giorno a quella precisa ora, diciamo con uno scarto di un'ora e mezza circa, si laureava mia figlia per la prima volta.
Ah,
quindi,
che bello.
Mica tanto, perché si poteva laureare in qualunque giorno, invece... ha beccato proprio quello, e quindi io praticamente la partita l'ho vista in un bar microscopico che ho trovato fortunatamente, perché nel Vermont nemmeno sanno cos'è la Champions, e ho trovato questo posto che però era un bar di tedeschi, per cui ho visto la partita davanti a uno schermo molto bello, ma con un muro di tedeschi avanti, con maglie del Bayern, maglie della nazionale tedesca, e facevo molto Nino Manfredi in pane e cioccolata, e niente, per cui l'ho vissuta con un po' d'ansia di rivolta asburgica, e invece non è finita così, sono stati molto carini, nonostante io quando hai assegnato per la prima volta Diego Milito ho esultato in una maniera un po' goffa, cioè il mio grido gol in realtà è stata una eiezione areosa da parte del corpo, perché mi ero appena mangiato quello che offriva quel locale tedesco, cioè Wuster, che ricordavo dai tempi di John Holmes, una parrucca di Krauti e un litro e mezzo di birra, quindi quando ho gridato gol è uscito un suono quasi neandertaliano, ecco. Però sono stati molto carini alla fine, e questa è stata la mia finale, però la stagione è stata tutta quanta seguita in tutte le maniere fosse possibile seguirla.
Certo, ma i gol di Bruno Longhi li hai risentiti, sì?
Beh, è ovvio, io è ovvio, cioè non mi dispiace solo che non sono riuscito a farci la suoneria del cellulare, ma per il resto
è caduto Paolo? Non lo sento adesso.
No, non ti sentivo.
Bruno, vengo da te, perché adesso poi sentiamo un passaggio. Bruno, quella serata da telecronista, dai, sentito i tuoi gol, non riuscito a fare la suoneria, adesso gli passeremo i gol a Paolo, dai.
Che devo dire? Non fai sentire i gol o devo dire qualcosa?
No, di qualcosa subito te, poi sentiamo i gol. No, di qualcosa.
No, guarda, io devo dire... sai che tutti noi usiamo delle scaramanzie che riguardano il lavoro innanzitutto, no?
Sì.
Poi ovviamente c'era di mezzo una squadra italiana, per di più l'Inter, squadra nella quale io avevo giocato da ragazzino un paio d'anni, eccetera, eccetera, famiglia interista, eccetera, eccetera. Però... quando si prepara una partita si vanno a cercare anche quelle stupidaggini, quelle statistiche che ti possono servire durante il racconto, lo sai benissimo anche tu, e avevo notato che due volte soltanto la Champions, la finale di Champions, era stata giocata il 22 maggio: Milan-Benfica 2-1 con due gol di Altafini, e Juventus-Ajax che cade il 22 maggio, oggi 2 maggio del 96. Anche in quel caso avevo commentato io, per cui sai, affidandomi a quella banalità del non c'è due senza tre, ho detto, vuoi vedere che divento così testimone, tra l'altro narratore di un evento che per l'Inter è qualcosa di epico, perché erano 45 anni che l'Inter non vinceva una finale. Per cui mi ero basato un po' su quello per avere così un carico di ottimismo. E poi c'era quel 22... non solo della giornata, che riguardava la maglia di Milito e i 22 gol che Milito aveva segnato fino alla fine del campionato, cioè era quel 22 che ricorreva, per cui alla fine sono arrivati due gol di Milito, il 22 che è andato a segno, il 22 maggio che ha detto quello che doveva dire, e soprattutto l'Inter che ha dimostrato di essere veramente una grande squadra, perché al di là dei numerini che ho raccontato, perché non voglio stare qua a raccontare la partita che bene o male ce la raccontiamo tutti, la cosa che così mi aveva un pochino sorpreso, ma parlando di me stesso, del modo in cui avevo raccontato io quei gol, e non so adesso risentendo, non so quante volte ho ripetuto il nome del principe, cioè Milito, Milito, così nei due gol,
Aspetta, aspetta, ancora... ti fermo Bruno, guarda, facciamo così, risentiamolo, dai, perché poi rifissiamo un po' l'emozione attraverso quest'audio, dai.
Lui sempre alla guida dell'Ajax, poi il pallone calciato in avanti da Julio Cesar. Milito, attenzione, Sneijder può darla dentro, Milito, il tiro, la palla dentro, l'ha messa dentro Diego Milito, è sempre lui, decisivo in campionato, decisivo in Coppa Italia, e Diego Milito realizza così il gol numero 29 in questa sua stagione, e l'Inter è in vantaggio al 35esimo del primo tempo, l'esplosione di tifo. E ancora una volta avete visto l'assist, e poi guardate qui proprio con il colpo sotto, delicatamente Diego Milito, insomma, non si è fatto tradire dall'emozione. Attenzione, Milito, 2 contro 2, Milito può entrare in rigore, ancora Milito, il dribbling, Milito, azione, gol! Diego Milito, super Diego Milito. Avete visto che cosa ha fatto? Da solo sta vincendo questa partita quando siamo al
Bonolis.
Cosa vuoi che ti dica? Mi sta succedendo qualcosa che alla mia età tendenzialmente non succede più.
Ti posso chiedere, prima abbiamo fatto un po' con tutti quanti, il giocatore che ti è rimasto più nel cuore di questa squadra?
Beh, è difficile questo, difficile, perché poi quando una squadra ottiene dei risultati così importanti in un'intera stagione, il merito va condiviso non solo tra tutti i giocatori, ma tra tutti i dirigenti, tra tutti gli operatori che in quella società hanno permesso che il cammino fosse fluido, fosse sereno, gli allenatori, i preparatori atletici, chiunque. Io ho, per come piace giocare a me a calcio, ho un giocatore sul quale ho investito sempre tutti i miei entusiasmi ed ero felice ogni volta che lo vedevo giocare, che è Esteban Cambiasso, che per me è stato un fulcro fondamentale in chiave di interdizione, in chiave di costruzione, in chiave realizzativa. Per me è un giocatore fantastico, ma non vuol dire meglio degli altri, è perché quel ruolo che mi è sempre piaciuto interpretare nella mia modestia calcistica quando giocavo a calcio, lo vedevo in lui interpretato, secondo me, in una logica quasi perfetta.
Bruno Longhi, poi vado da Cinzia Santangeli. Bruno, invece, quello che secondo te è stato più determinante?
Ma guarda, in quella partita, allora, premesso che era una partita in cui si sentiva, al di là dei numeri che ho dato prima, veramente dato i numeri, che c'era un'atmosfera particolare, un'atmosfera che tirava verso il nerazzurro, no? Però sai, se ripercorri tutta la storia della Champions, allora arrivi a Sneijder che ti fa quel gol quando l'Inter è praticamente eliminata contro la Dinamo Kiev.
Sì.
Chi ha lottato nella partita di Barcellona mantenendo quel risultato di 1-0 giocando in inferiorità numerica. Però io mi soffermo su Milito perché era veramente baciato dal signore veramente in quel periodo lì, perché arriva a 30 gol stagionali, 22 in campionato, segna il gol decisivo a Siena, segna 2 gol nella finale, perché 2 gol nella finale, questi rimangono nella memoria e nel cuore di tutti. Poi ovviamente quando prima Paolo ha parlato di Cambiasso, sono perfettamente in sintonia con lui, perché è un giocatore che sapeva fare la fase difensiva, arrivare a luci spenti alle spalle degli attaccanti per metterci anche la ciliegina, per mettere anche il gol. Tra l'altro è un ragazzo che continuo a frequentare qui vicino a casa, abbiamo la stessa palestra, ovviamente adesso è chiusa, per cui sono sempre in contatto con lui e ricordiamo spesso e volentieri quello che è accaduto in quel periodo.
Vado da Cinzia, vengo da te.
Allora, vi leggo un messaggio che un po' ricorda, si lega a quello che diceva Bruno Longhi poco fa. Dice: vedevo Inter Dinamo Kiev, l'Inter perdeva, mio figlio Fabio di 3 mesi all'epoca si sveglia, lo presi in braccio e dopo 2 minuti il risultato si ribaltò. Da quel giorno ogni partita di Champions con lui in braccio fino alla fine, dove esulto con lui saltando per casa, ci scrive Stefano da Londra.
Paolo, se cresci sarà un po' dura, però
dimmelo sempre. Esatto, se dovessimo fra qualche anno arrivare a una finale di Champions, mi immagino questo signore ormai anziano con il figlio trentenne in braccio, fatica per uno e imbarazzo per l'altro, insomma.
Sì.
Oltre lo sguardo attonito della moglie, che credo che chiederà una separazione quantomeno temporanea fino a cura risolta psicologica del marito.
Paolo, vi chiedo cosa manca, ecco, visto che stiamo parlando anche della Champions in prospettiva, che cosa manca all'Inter attuale per ripercorrere una strada di questo tipo? Serve più giocatori giocatori di livello maggiore, cosa manca?
Per ripercorrere una squadra per ripercorrere una storia di questo tipo occorrono talmente tante variabili che è difficile riuscire a ricomporre un puzzle di tale perfezione. Occorre una buona sorte, occorre la bravura degli interpreti, occorre quella simbiosi che ci sia tra di loro, non solamente la bravura dei singoli, ma una sorta di mente alveare della squadra, e questo è figlio di variabili talvolta non realizzabili a tavolino, quindi non è che ti puoi comprare una sintonia, puoi sperare che ci sia una sintonia attraverso il lavoro dei singoli professionisti, dell'allenatore, della stessa società. L'Inter attuale non è un Inter malvagia, anzi è un Inter che mi piace, è un Inter che farà il suo mercato quest'estate o quando sarà possibile farlo, insomma dipende da quando terminerà la stagione e soprattutto quando ricomincerà. È un Inter che si può ricostruire sicuramente, già quella attuale non mi dispiace affatto, la guida di Conte è una guida forte perché è una guida che ha iniettato uno spirito nuovo, meno decadente all'Inter, quindi uno spirito battagliero figlio della stessa natura caratteriale dell'allenatore. Si tratta di trovare adesso degli interpreti e di trovare anche la fortuna che ti assiste in alcuni momenti, insomma è vero sì che Giulio Cesar ha fatto una parata della Madonna sul tiro di Messi, è vero che Cambiasso ci ha messo la capoccia sempre in quel del Santiago Bernabeu, no, del Camp Nou, è vero che abbiamo segnato all'ultimo con Schneider, ma è vero pure insomma che ci sono state anche c'è stato il gol di Eto'o contro il Chelsea, cioè sono circostanze queste qui che poi ti aiutano nel cammino. Quest'anno stavamo facendo ad esempio molto molto bene, poi c'è stata una selva di infortuni che ha decimato quelle che erano le possibilità di recupero dei singoli nel corso della stagione, quindi poi sono tante le cose. All'Inter è ovvio che occorrano ottimi giocatori per un obiettivo come quello, ma occorre pure incrociare la buona sorte in tante circostanze.
Bruno Longhi?
Ah, guarda, io ho visto a tratti quest'anno anche in Champions, per esempio un'ora a Barcellona, un'ora dalla partita di Dortmund, soprattutto il primo tempo della partita di Dortmund, poi in Repubblica Ceca, ho visto una squadra che aveva veramente il piglio europeo, tutto ciò che rappresenta l'insieme delle caratteristiche per far bene in Champions, però lo diceva prima Paolo, ma lo dice Mourinho da sempre, la Champions ormai è la competizione degli episodi. Devi arrivare in forma al momento giusto, non avere infortuni, non avere squalifiche. Adesso col VAR abbiamo sistemato anche le disgrazie degli arbitri di qualche anno fa. Però bisogna che tutto vada per il verso giusto. Se tu pensi che uno squadrone incredibile come il Liverpool di quest'anno è stato eliminato praticamente in 5 minuti dal piccolo Atletico Madrid, sono bastati 5 minuti per far fuori una squadra che oramai aveva in mano la partita. Per cui capisci che le componenti per arrivare a vincere la Champions sono davvero tante. Per quanto riguarda il campionato invece il discorso è diverso, perché ci vuole regolarità e ci vuole una squadra ovviamente che non sbagli un colpo, insomma, che sia continua, costante e regolare.
Paolo, ti salutiamo, però ti chiedo anche un pensiero su Gigi Simone, che oggi corre vicino sia da una parte la gioia, dall'altra il dolore per la scomparsa di Gigi Simone.
L'ho appena salutato con una preghiera quando ho avuto la notizia, stavo guardando il telegiornale di Sky ed è comparsa la notizia della morte a 81 anni di Gigi. Ho rivolto una preghiera perché se ci sarà un viaggio dopo la nostra ripartita che sia il migliore per lui. Mi ricordo fantastico uomo gentile, sorridente, garbato con tutti, che però aveva in questa umanità un orgoglio educato e quindi sopito se non necessario, ma mi ricordo il suo sbotto nella famosa partita del fallo di Giuliano su Ronaldo, quando è uscito quel Gigi Simone che l'educazione non gli permetteva di esprimere, ma che l'arroganza altrui ha tirato fuori.
Grazie Paolo Bonolis per questo bel momento.
Grazie a voi, ciao Bruno.
C'è Bruno, è caduto Bruno Longhi. Lo recuperiamo almeno per salutarlo. Cinzia, vengo da te,
sì.
Dai.
Perché volevo fare una considerazione, adesso vediamo se riusciamo, perché comunque quest'Inter che stiamo raccontando, Marco, è quella che è l'ultima squadra italiana che ha vinto una Champions, sì. Quindi volevo un po' sapere insomma, qual è la strada da percorrere per diminuire il gap con il resto d'Europa e cioè, far Bruno, sì che una squadra italiana torni a vincere in Europa, perché ricordiamo, Europa League non vince da tantissimo, in Champions appunto è stata l'Inter 10 anni fa, e insomma un po' manca l'Europa sì. all'Italia.
No, no, hai fatto bene a dire questa cosa, perché l'abbiamo detto, al di là poi del discorso del ricordare quella cavalcata, è anche l'ultima, diciamo così, vittoria italiana, e questo ci è andata vicino la Juventus qualche anno fa con la finale, la Juve di Allegri non ce l'ha fatta, però quella rimane l'ultima vittoria. C'è ancora Bruno proprio nei saluti. Allora Bruno, chiedeva Cinzia, insomma, il calcio italiano lì vince l'ultima Champions e poi niente, cioè, vicino con la Juventus, che cosa, diciamo, bisogna fare per cercare di ridurre questo gap? E io ti chiedo anche un pensiero su Gigi Simoni e poi ti salutiamo.
Beh, tra l'altro mi legavo un rapporto di sincera amicizia, perché insomma l'ho conosciuto ai tempi in cui lui era alla Cremonese, prima ancora a Genoa, tant'è che mi ricordo una volta lo andai anche a intervistare allo stadio di Genoa, quello di Marazzi antico, quando c'erano ancora i baracchini delle bibite, ci nascondemmo dietro un baracchino per fare un'intervista allora per Radio Monte Carlo. Però un rapporto che si è sempre andato sempre più consolidandosi, no? Ecco, francamente parlare dell'allenatore non posso metterlo nella categoria dei super top, anche se meritatamente aveva vinto la panchina d'oro e tra l'altro dopo aver vinto la Coppa UEFA con l'Inter è un po' il record man, se non sbaglio, di promozioni dalla B alla A, 7 ne ha ottenute, no? Però qui io ricordo principalmente l'uomo, un vero signore che trasudava umanità, disponibilità, sempre quel sorriso per tutti, mai andare sopra le righe, come ha ricordato prima Paolo, anch'io lo ricordo, nel momento in cui dopo il crash test tra Giuliano e Ronaldo, con la palla in gioco, lui entra in campo, addirittura l'arbitro non ferma il gioco e 2 secondi dopo viene accordato il calcio di rigore alla Juventus, no? Ecco, per cui lì per la prima volta ho visto, forse l'unica volta ho visto un Simone fuori dai gangheri. So che non stava bene da parecchio tempo, ci ha lasciati, ma ripeto, un ottimo allenatore, ma soprattutto un signore, una persona d'altri tempi.
Persona di altri tempi. Bene, Bruno, noi ti ringraziamo anche a te tantissimo per essere stato con noi e niente, ci sentiamo presto, ti mando un grande abbraccio.
Ciao anche a te. Un saluto a tutti.